Bene, io adesso do la parola subito alla professoressa Antonia Parmigiani, la quale ci parlerà di questo tema: cosa si intende per autismo oggi, comportamenti visibili e funzioni mentali carenti. La professoressa Parmigiani è professore associato di neuropsichiatria infantile ed è responsabile del Centro per l'Autismo, Ricerca, Diagnosi e Cura presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università di Bologna. Prego, la professoressa Parmigiani, sappia che ha non 40 minuti ma 30 minuti di tempo. Grazie.
L'avevamo concordato prima, quindi sono preparata. Allora, io innanzitutto ringrazio la Fondazione Augusto Pini, Ospizio Marini, l'ANCSA e, se mi permettete, la professoressa Giovanardi Rossi, che è la mia maestra ed è stata colei che ha portato il problema dell'autismo in Bologna. È stata un po' la fondatrice di quella che è la nostra attività universitaria in Bologna per l'autismo. Allora, io vi vedo molto numerosi e sono molto contenta di vedere un pubblico così interessato. Cercherò di, in sintesi, esprimere quello che è l'autismo, perché spesso come terminologia generale si utilizza l'autismo, in realtà il classificatore prevede la dizione di disturbi pervasivi dello sviluppo, in senso generale. E parto subito dicendo che la prima descrizione dell'autismo risale a Kanner nel 1943. Il classificatore, il DSM-IV del 1994, poi ultimamente c'è una nuova versione TR del 2000 che però non porta a notevoli modificazioni nel concetto, descrive una compromissione grave generalizzata in diverse aree dello sviluppo, in particolar modo focalizzata sulle capacità di interazione sociale reciproca, le capacità di comunicazione, la presenza di comportamenti, interessi, attività stereotipate e l'esordio precoce della patologia. C'è un bellissimo studio epidemiologico di von Bonn recente, nel quale c'è una revisione della letteratura nel senso dell'epidemiologia, e come vedete la prevalenza della patologia varia da 30 a 60 soggetti su 10.000. Tenendo presente che in questo contesto si intendono tutti i disturbi pervasivi dello sviluppo, perché poi vedremo nel dettaglio che alcuni sono più rari, alcuni sono più frequenti. C'è una bella definizione, la cosiddetta triade di Wing, descritta nel 96, dove il problema, la patologia, il disturbo si identifica in un deficit di comunicazione, di socializzazione, di flessibilità del pensiero e del comportamento. È una, diciamo, strutturazione in poche parole che rende molto chiaro il problema della patologia. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che l'autismo è prevalentemente un disturbo cognitivo relazionale? È difficile da dire. Sicuramente i bambini che hanno l'autismo possono avere anche delle compromissioni a livello cognitivo. E siccome il disturbo è precoce, è chiaro che è possibile che nello sviluppo della patologia entrambe le situazioni vengano ad essere implicate. Esiste una marcata eterogeneità dei fattori eziologici alla base di un quadro che è relativamente omogeneo dal punto di vista sintomatologico, e sicuramente sono presenti nella definizione del problema sia cause biologiche che fattori ambientali. Questo è uno schema, diciamo, divertente per sintetizzare con delle piccole immagini le maggiori compromissioni che ritroviamo nell'autismo. Vedete, un disturbo dell'interazione sociale, un disturbo dell'immaginazione, vale a dire della creatività, del pensiero, un disturbo della comunicazione, che naturalmente voi sapete si può esprimere attraverso il linguaggio, ma anche attraverso la gesticolazione, attraverso lo sguardo, dei disturbi del comportamento. All'interno del grosso capitolo dei disturbi pervasivi dello sviluppo noi abbiamo varie tipologie. Sono il disturbo autistico, che diciamo per eccellenza è la caratterizzazione della patologia, il disturbo di Asperger, il disturbo di Rett, il disturbo disintegrativo della fanciullezza e il disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato. Voi sapete, tutti i classificatori hanno il gruppo di patologie che non vengono ad essere, non si possono includere nell'ambito di quelle più dettagliate, più conosciute. Questo è un grosso capitolo, anche molto interessante per la ricerca. Incominciamo con il disturbo autistico. Allora, cosa possiamo vedere in un bambino che ha un disturbo autistico? Allora, le manifestazioni più importanti le vedete qui elencate. Allora, una compromissione dello sguardo diretto, un'espressione del viso particolare, la presenza di posture corporee e gestualità particolari, l'incapacità di diciamo stabilire delle relazioni con i coetanei. Sono bambini che tendono a isolarsi già nel contesto familiare, ma nella scuola materna e anche nell'ambiente delle scuole primarie. Desiderio di mutabilità: sono bambini che hanno molta angoscia, molta ansia se cambiano le situazioni ambientali, ma non solo le situazioni ambientali, ma anche le situazioni comportamentali nei loro confronti. Mancanza di tentativi di condividere gioie e interessi con altre persone e mancanza di reciprocità sociale emotiva, la cosiddetta empatia, no? Le persone che non riescono a condividere, nel senso, perché tu sei felice, perché tu sei triste, io riesco a capire il perché in quel momento del tuo stato d'animo. Possiamo avere un ritardo o un non sviluppo del linguaggio. Quando il linguaggio è sviluppato, molto spesso è stereotipo, presenta una prosodia, un'intonazione particolare, può presentare un'ecolalia immediata o ritardata. E sono bambini che di solito non presentano giochi di simulazione, di imitazione sociale, quindi amano magari occuparsi di cose stereotipe o comunque hanno degli interessi particolari, tipo guardare la lavatrice, l'oblò della lavatrice, e poi hanno degli interessi stereotipati e ristretti, delle stereotipie motorie importanti che spesso parassitano il movimento usuale. E l'ultima situazione è sicuramente l'esordio precoce della sindrome, perché entro i 3 anni la sindrome si manifesta. Allora, dobbiamo ricordare, e questo è importante anche per gli insegnanti, che il ritardo mentale è presente nel 75% dei casi e che per quanto concerne il disturbo autistico particolare, perché prima vi ho parlato di tutti i disturbi pervasivi dello sviluppo, il disturbo autistico particolare abbiamo una prevalenza di 10 soggetti su 10.000 secondo il lavoro di von Bond, e che c'è un rapporto tra maschi e femmine nettamente predominante per i maschi, nel senso che il rapporto è di 3.8 a 1. L'altro dato interessante, per cui esistono chiaramente degli studi genetici molto importanti in corso, che prevedono anche consorterie mondiali di persone che si occupano del problema, è che vi è una familiarità nei fratelli segnalata del 3,7% e una concordanza nei gemelli monozigoti del 60%, che si riduce notevolmente se andiamo a vedere invece i gemelli biovulari. Passiamo a un altro disturbo nella nostra classificazione, il disturbo di Rett. Allora, questo è un disturbo che interessa solamente il sesso femminile, nel senso che è talmente grave che probabilmente non è possibile la sopravvivenza del maschio affetto da disturbo di Rett. Sono stati ritrovati dei geni per questa patologia, il gene MECP2 nel 1999 sul cromosoma X, e recentemente è stato identificato un gene, il CDKL5, vedete 2005, che è probabilmente associato a delle manifestazioni particolari della sindrome di Rett, anche legate a un discorso di epilessia. È stata descritta per la prima volta nel 1966, quindi vedete quanto tempo è passato anche per la ricerca, per poter ritrovare cause specifiche. Vedete, è una patologia rara nel senso di casi identificati come reale sindrome di Rett, perché è di 0,25, 1 su 10.000 soggetti, però esistono tante varianti della sindrome di Rett che probabilmente questo dato potrebbe essere anche modificato, comunque essere incrementato, perché non tutte le bambine che hanno questi connotati hanno la mutazione genetica e pertanto presentano a volte sintomatologia molto simile, però sappiamo, quindi è possibile che il dato della prevalenza possa anche aumentare. Sono bambine normali nel periodo pre-perinatale e sono normali fino ai primi mesi di vita. Poi cosa succede? Vi è un rallentamento della crescita della circonferenza cranica. Vi è una perdita dell'uso finalistico delle mani con delle stereotipie della linea mediana definite come hand washing, vale a dire come tendenza a lavarsi le mani, a fregare le mani sulla linea mediana. Un interesse per l'ambiente ridotto e dopodiché compare anche tutta una sintomatologia di tipo motorio, perché sono bambine atassiche, aprassiche, possono presentare delle distonie, un ritardo solitamente molto importante con un deficit del linguaggio, un'epilessia spesso nella maggioranza dei casi presente di una certa entità. E poi anche molto spesso un disturbo del respiro caratterizzato dalla intercorrenza di apnee e iperventilazioni periodiche presenti solo durante la veglia, nel senso che nel sonno il respiro è normale. Questo vuol dire che esiste sicuramente un controllo della corteccia cerebrale che è anomalo durante la veglia. Passiamo a un altro disturbo, il disturbo disintegrativo della fanciullezza. È stato descritto per la prima volta nel 1908 ed era quello che un tempo si definiva la demenza di Heller. Anche questa è una patologia rara perché abbiamo una prevalenza dello 0,2 su 10.000 e sono bambini normali fino ai 2 anni di vita. Dopodiché inizia una regressione, dai 2 ai 10 anni c'è una regressione, per quello che inizialmente la sintomatologia veniva definita anche demenza. E questa regressione si esplicita in vari domini della vita del bambino, a livello di linguaggio, a livello di comportamento adattivo, di capacità sociali, di gioco, di capacità motoria, nel controllo degli sfinteri. Sono bambini che si deteriorano, quindi presentano un grave ritardo mentale, possono avere epilessia, anche questi, e spesso queste situazioni possono essere associate anche a patologie conosciute di tipo metabolico o d'altro. Anche questo ha una tendenza ad essere maggiormente presente nel sesso maschile. Poi abbiamo il disturbo d'Asperger, è una situazione, diciamo, molto particolare perché relativamente rara, ma sicuramente sottostimata, nel senso che sono soggetti che non hanno ritardo mentale, che non hanno problemi di linguaggio in senso comunicativo, vale a dire. Sono soggetti che sentendoli parlare poi presentano delle particolarità, delle bizzarrie, per esempio una prosodia molto particolare, tipo un po' linguaggio da robot, no? Un'intonazione particolare. Sono soggetti che spesso hanno delle goffaggini motorie, hanno degli interessi bizzarri, però sono soggetti che sono ben integrati, nel senso che sono soggetti intelligenti e quindi la diagnosi a volte è un pochino più tardiva rispetto a quella che è la segnalazione di un bambino che ha un disturbo autistico. Anche questo disturbo è più frequente nei soggetti di sesso maschile. L'ultimo capitolo è del disturbo pervasivo non altrimenti specificato, definito anche autismo atipico, vale a dire tutto ciò che non è compreso negli altri gruppi, tutto ciò che ha delle atipie, delle particolarità per quanto concerne la sintomatologia, l'età di esordio, eccetera, eccetera. Sappiamo solo che questi bambini solitamente hanno una prognosi migliore rispetto a quello del disturbo autistico ed è un argomento estremamente interessante perché, come voi vedete, come prevalenza, il disturbo è elevato perché abbiamo un 15 su 10.000 soggetti, quindi si avvicina come valore a quello del disturbo autistico. Questa diapositiva mi interessa farvela vedere perché l'associazione di patologie di altre patologie congenite e acquisite rare nell'autismo viene segnalata da Rapin nel 99, e anche nella nostra casistica di un lavoro che abbiamo pubblicato noi troviamo che effettivamente esista un 18,7% di patologie rare nei bambini con autismo infantile. Vedete, qui c'è una lunga lista, perché abbiamo delle malattie tipo neurocutaneo come l'ipomelanosi di Ito, la sclerosi tuberosa, abbiamo delle malattie genetiche come la Rubinstein-Tybi, la sindrome di Down, la sindrome del disc fragile. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che, insomma, la ricerca di queste patologie in questi soggetti è importante. L'aspetto di una diagnosi che tenga conto di un protocollo diagnostico che permette eventualmente di rilevare queste patologie rare è fondamentale, motivo per cui spesso, almeno da noi, questi bambini vengono studiati in questo senso. E soprattutto queste patologie rare, nella nostra esperienza, sono particolarmente frequenti proprio nel gruppo dei soggetti con disturbo pervasivo non altrimenti specificato. L'interesse della sintomatologia si raccorda però, e questo interessa tutti, interessa i medici, interessa gli educatori, interessa gli insegnanti, interessa gli psicologi, con altre comorbidità presenti. Cioè, questi bambini hanno altre problematiche associate alla sintomatologia, vale a dire ritardo mentale, disarmonia dello sviluppo delle capacità cognitive, anomalie dell'alimentazione, disturbi del sonno, anomalie comportamentali, disturbi dell'umore e dell'affettività, epilessia e le patologie rare che vi ho appena accennato con la diapositiva precedente. Io farò molto riferimento, noi abbiamo pubblicato molto sull'argomento in riviste internazionali, io farò molto riferimento a questo lavoro che è stato fatto nel 2002, che prevede una casistica di 331 pazienti con disturbo pervasivo dello sviluppo studiate nel nostro centro quando c'era la professoressa Giovanardi Rossi presente. Partiamo subito dal ritardo mentale. Allora, in letteratura, un quoziente intellettivo inferiore a 70, voi sapete che 70 è il limite, no? Il quoziente intellettivo normale, è inferiore a 70, quindi il ritardo mentale è presente nel 70-90% dei casi, e il 40% addirittura un quoziente intellettivo inferiore ai 40. Il ritardo mentale, ve lo ricordo, l'ho già detto prima, non è presente per definizione nel disturbo d'Asperger. Nella nostra casistica di 331 casi noi abbiamo rilevato un 94,3% di ritardo mentale suddiviso nelle percentuali che voi vedete. Vedete, abbiamo un 40,5% di ritardo mentale gravissimo. Questo può essere anche legato in parte al fatto che siamo un centro universitario, che riaccogliamo anche molti pazienti provenienti da fuori della regione e che quindi siamo, diciamo, abbastanza selezionati, quindi può anche capitare che vediamo i casi più rilevanti, più gravi. Il quoziente intellettivo normale è presente solo nel 2,7% dei casi, e come vedete soprattutto nel disturbo di Asperger e nel disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato, un quoziente intellettivo borderline, cioè qualcosa che non è né ritardo né normalità, nel 3,0% dei casi. Passiamo alle disarmonie nello sviluppo delle capacità cognitive. Anche questo penso sia una tematica che interessa molto gli insegnanti, perché oltre alla gestione del bambino pratica a scuola c'è anche da tenere in considerazione il problema cognitivo d'apprendimento. Allora, c'è una bella frase che ho ritratto da un articolo della Riva del 2000, in cui si specifica: l'autismo non è un disturbo omogeneo, essendo caratterizzato da funzioni notoriamente deficitarie contro altre risparmiate o perfino di ordine superiore. Ed effettivamente, quando noi testiamo questi bambini con i normali test di intelligenza, per esempio con la WISC, troviamo un peak profile. Cosa vuol dire? Cioè, questi bambini possono dare degli ottimi risultati in determinate prove e invece peggiori risultati in altre. Questa cosa è stereotipa, è una cosa che si rivede in tutti i bambini e che è indipendente dal loro livello intellettivo e anche dalle abilità specifiche del soggetto e dall'età. Quindi, cosa possiamo dire ancora per l'aspetto cognitivo? Presenti alterazioni a prescindere dal quoziente intellettivo, quindi possono essere visibili anche in un soggetto che ha un quoziente intellettivo normale. Abbiamo delle abilità verbali compromesse, soprattutto la comprensione rispetto alla produzione, abbiamo delle difficoltà d'apprendimento segnalate, abbiamo delle abilità risparmiate ed eccezionalmente ipertrofizzate, le cosiddette dette tra virgolette isole di intelligenza, in particolar modo per esempio la memoria, il talento musicale, le abilità matematiche frequentemente. Vi sono bambini che a volte imparano a leggere ancora prima di aver acquisito il linguaggio parlato. Io ho visto proprio ieri, ho dimesso un ragazzino che a 5 anni sa leggere benissimo, scrive e sa fare anche di conto, nel senso che già ha tutta la concezione degli insiemi con i numeri. Ha un disturbo di Asperger. Poi un'altra cosa molto interessante che è emersa dalle recenti ricerche è che la percezione del volto nei soggetti con autismo, chiaramente sono ricerche fatte su soggetti non con ritardo mentale ma con soggetti con alto funzionamento mentale, dà una minore attivazione del giro fusiforme a livello cerebrale e una maggiore invece attivazione delle aree per la ricerca visiva, quindi il lobulo parietale è superiore al giro frontale mesiale. Un'altra cosa interessante è stata segnalata una difficoltà nel riconoscere il volto nei soggetti col disturbo d'Asperger. Quindi capite anche che la comunicazione alterata di questi soggetti a livello visivo probabilmente è sottesa da un malfunzionamento a livello corticale cerebrale. Questo ho portato alcuni esempi di disegni di bambini con autismo perché è una cosa molto interessante. Questa è una figura umana di un bambino che ha circa 7 anni e vedete la strutturazione, è una segmentazione della figura come se fosse costituita di tanti pezzi differenti. Notate il volto, notate gli occhi vuoti, senza pupille, questa è una cosa ricorrente, notate la mancanza della bocca, spesso mancano anche le orecchie, forse noi potremmo dire che mancano anche qui, forse sono quelle due strutture rotonde molto distaccate rispetto al corpo. Mi piace molto questo disegno perché dà l'idea della frammentazione, della disgregazione della struttura del corpo. Questo è un altro disegno di un altro bambino più o meno della stessa età che, come vedete, presenta una importante focalizzazione sull'oralità, sulla bocca con dei denti, un bambino che dimostrava delle note di aggressività molto importanti. E questo è un altro disegno che ancora vi fa vedere la segmentarietà dell'aspetto del corpo, la presenza di occhi vuoti, mancanza di orecchie e unghie delle mani particolarmente preminenti, anch'esse segno di aggressività, probabilmente repressa, latente. Questo è mio nipotino, l'ho messo solo come intermezzo su questa, in questa trattazione, perché voglio parlarvi dei disturbi di alimentazione, quindi mi sembrava carino farvi vedere il mio nipotino che mangiava una fetta d'anguria. Ecco, le anomalie dell'alimentazione, anche queste sono importanti, sono segnalate in letteratura e vedete abbiamo di tutto. Selettività alimentare, introduzione di oggetti non consoni con il materiale alimentare, cioè ingestione di oggetti, quindi pica, compulsioni e rituali, vomito, iperfagia, polidipsia, anoressia e allergie alimentari. Nella nostra esperienza, uno studio su 128 casi con autismo, con disturbo autistico criptogenetico, abbiamo ritrovato un 79,9% di disturbi alimentari in questi soggetti, vedete elencati sotto e praticamente sovrapponibili a quanto descritto dalla letteratura. Quindi alimentazione selettiva, iperfagia, voracità, rituali nel comportamento alimentare, inappetenza, pica, rifiuto di alimenti solidi, esplorazione orale, atteggiamento sospettoso nei confronti del cibo. Un altro dato importante da ricordare in questi soggetti sono i disturbi nel sonno. C'era chi ipotizzava, Ehring, che fossero i genitori particolarmente ipersensibili ai problemi di disturbi del sonno in questi bambini. Non è vero, i bambini con autismo, indipendentemente dalla ipersensibilità dei genitori, che ne avrebbero anche motivo, tra l'altro, presentano dei disturbi del sonno descritti generalmente come difficoltà di addormentamento, frequenti risvegli notturni, risveglio anticipato al mattino e anche insonnia nel disturbo di Asperger. Molti studi sono stati fatti in letteratura su questo argomento e vari autori si sono espressi in maniera molto differenziata, nel senso c'è chi dice che vi è una riduzione della durata totale del sonno, c'è chi dice che vi sia un'alta percentuale di sonno indifferenziato, vale a dire che non si colloca nelle differenti fasi 1, 2, 3, 4 del sonno non REM e del sonno REM, che vi siano delle alterazioni più specifiche del sonno REM, che vi sia una riduzione del sonno non REM, che ci siano delle anomalie elettroencefalografiche e via dicendo. In pratica, cosa si deve fare in questi bambini che non dormono? Noi abbiamo visto che, per esempio, l'utilizzo di niaprazina, nome commerciale Nopron, riduce questi disturbi. Altre cose che utilizziamo, segnalate in letteratura, anche la melatonina, per controllare i disturbi del sonno. Poi abbiamo tutta una serie di anomalie comportamentali di cui ho fatto una lista, quindi per attività, deficit attentivo, anche queste sono cose molto importanti per la gestione scuola, iperattività, deficit attentivo, aggressività, accessi di collera, fobie, ansia generalizzata, ipersensibilità ai suoni e ai cambiamenti ambientali, stereotipie, sindrome ticose, compresa la sindrome di Gilles de la Tourette, ne parlavamo l'altro giorno a Rimini col dottor Nardocci del Besta, disturbo ossessivo compulsivo, catatonia. Quindi vedete, abbiamo uno spettro di manifestazioni comportamentali importanti sulle quali direi un aiuto può essere con l'utilizzo appunto di una terapia farmacologica mirata per i problemi sintomatologici. Parliamo dei disturbi dell'umore e dell'affettività. Questa è una cosa molto importante perché molto spesso c'è questa variabilità nel giovane autistico, nell'autistico che sta diventando adulto e nell'adolescente. Allora, come possiamo capirlo in un soggetto che ha una relazione compromessa e che comunque non ha una comunicazione sempre ben organica con il mondo circostante? Allora, possibilità di assenza di apparente assenza di reazioni emotive, la presenza di riso pianto non motivato dalle circostanze, la presenza di maggiore ansia, la presenza di situazioni di tipo depressivo che si possono anche rilevare per esempio a livello del volto, con espressioni di tristezza, un incremento dei disturbi del sonno, una riduzione dell'attività motoria, un abbassamento del tono della voce, oppure nel disegno anche un disegno meno strutturato, meno colorato. Quindi sono tutte cose che devono essere tenute in considerazione in un soggetto che diventa adolescente o che diventa adulto, proprio per questo senso di cambiamento. L'adolescenza la viviamo tutti, è un momento traumatico. Un soggetto con autismo ha le stesse possibilità di viverla in maniera difficile senza potercelo comunicare, quindi dobbiamo cercare di capirlo noi. Ora invece incominciamo a parlare di epilessia. Ho due slide sull'argomento, non tanto perché non mi voglio annoiare, devo farmi una panoramica generale. Questo è stato un po' il nostro cavallo di battaglia, nel senso che ci siamo dedicati molto a questo argomento. L'epilessia è molto frequente nei soggetti con autismo. E nella nostra esperienza del primo lavoro fatto nel 95 è presente nel circa 24%. Vedete, in letteratura i dati variano dal 4 al 42%. Rifacendo uno studio in adolescenti con disturbo autistico abbiamo trovato anche una ricorrenza superiore del 38%. Sicuramente questo dato comparato alla popolazione generale è significativo, nel senso che nella popolazione generale è sicuramente inferiore la ricorrenza di epilessia. La cosa interessante è che nel disturbo autistico l'età di esordio delle crisi epilettiche è superiore rispetto alla popolazione generale, quindi si manifestano intorno all'adolescenza. C'è un'alta percentuale di epilessie parziali, ma però noi ritroviamo lo spettro del tipo di epilessie che ritroviamo nella casistica generale, cioè tutto quello che viene descritto nella casistica generale lo ritroviamo anche nell'autismo, quindi abbiamo anche delle forme di epilessia benigna che guarisce in questi soggetti. Diciamo che di solito sono epilessie che però tendono ad avere una buona evoluzione globalmente. L'altro dato molto interessante sul quale non mi posso però oltremodo fermare perché il tempo a disposizione è poco, è l'alta ricorrenza di anomalie sull'elettroencefalogramma anche senza crisi epilettiche. E questo dato in questo momento è molto descritto in letteratura, ci sono vari lavori di Tuchman, eccetera, in cui ci si domanda: queste anomalie possono avere un effetto a livello cognitivo, a livello comportamentale? Non ci sono ancora delle relazioni possibili per potervi rispondere. Questo è un esempio di tracciato elettroencefalografico di un bambino con autismo. Vedete quante, vedete quante anomalie presenti sia durante l'addormentamento che durante il sonno non REM che durante la veglia. Questo bambino non aveva modificazioni comportamentali né delle sue difficoltà pratiche con un miglioramento del tracciato elettroencefalografico. Questo ve lo posso dire perché è un nostro caso. Ci sono degli argomenti non risolti e tengo molto a segnalarveli. Adesso c'è tutto un movimento di ipotesi per cui, mettendo a dieta questi pazienti o trattandoli con trattamenti di tipo antibiotico, antimicotico, oppure eliminando il timerosal, che è un contenuto presente nei vaccini o nell'amalgama dentaria, eccetera eccetera, la situazione possa migliorare. Ci sono degli studi di letteratura, ci sono per esempio degli studi che dicono che ci sia stato un miglioramento transitorio dopo un trattamento con vancomicina, ma la cosa non è stata confermata a lunga scadenza. Ci sono degli studi che parlano, e ci sono anche delle attività pratiche, delle attuabilità del problema, che parlano di diete prive di glutine e caseina, perché privando il bambino di questi apporti alimentari vi sarebbe una riduzione dei peptidi opteoidi endogeni responsabili della sintomatologia. I dati non sono confermati da nessuno studio scientifico. Noi speriamo e ci stiamo muovendo per studiare l'argomento scientificamente, cioè per valutare il problema della celiachia e dintorni in questi bambini. L'altro grosso problema sono le vaccinazioni e il mercurio. Il mangiare i pesci delle mamme durante la gravidanza, l'amalgama dentaria delle mamme, insomma, tutte cose non confermate scientificamente, che bene ribadire. Cosa vi voglio ricordare verso la fine della mia, non è ancora finita ma ormai ci sono, della mia trattazione? Allora, incremento della prevalenza del disturbo in questi ultimi anni, probabilmente maggiore sensibilità al problema. Difficoltà di diagnosi a volte, soprattutto in coloro che hanno un ritardo mentale di una certa entità. Necessità di diagnosi precoce, come è stato detto prima dagli emeriti rappresentanti delle associazioni, dalla professoressa Giovanardi Rossi. Necessità di vedere i video dei bambini che ci giungono in osservazione. Noi chiediamo sempre ai genitori di portarci il loro video degli anni precedenti, dei periodi precedenti, per poter comparare, per poter capire meglio. Tenere presente che manifestazioni comportamentali tipiche dei disturbi pervasivi possono essere anche presenti in disturbi della comunicazione sociale, e tenere presente che c'è una grossa ricerca in questo campo che sta studiando a tappeto varie situazioni a livello cerebrale, sta tenendo in considerazione il cervelletto, il sistema limbico, le aree corticali, i nuclei della base, i neurotrasmettitori e i geni, come il MECP2, che adesso probabilmente ha perso un po' di importanza, ma la neurologina 3, la neurologina 4, la relina e alcuni cromosomi 2, 7, 15, per cui ci sono degli studi di consorzio mondiali per cercare di capire questa patologia che ha sicuramente un'origine neurobiologica. Allora, questa è una frase di Tuchman, per me bella in inglese, dove dice che l'autismo può essere associato a diverse eziologie e a diverse varietà di disturbi e di problemi medici, comprese le crisi epilettiche. Qual è il ruolo del neurologo pediatra? È di determinare la eziologia specifica e di capire che cosa deve fare, perché questa eziologia può avere un impatto prognostico diverso La situazione deve essere, può essere anche necessiti di un consiglio genetico e che ci siano dei trattamenti specifici, medici anche, perché se un bambino autistico epilettico, oltre al trattamento di tipo riabilitativo, deve avere anche un trattamento farmacologico associato, chiaramente. Allora, noi nel nostro servizio di neuropsichiatria infantile della clinica neurologica al Centro per l'Autismo, Ricerca, Diagnosi e Cura applichiamo un protocollo diagnostico ed eziologico e ci interessiamo anche chiaramente della prognosi, e questo protocollo è stato pubblicato nel 2001. E la formulazione della prognosi è fondamentale, perché una prognosi deve essere individualizzata e deve tenere conto dei punti di forza e di quelli di debolezza, dell'età ed eventuali problematiche associate. Sono alla fine, sì. Un'ultima diapositiva sul trattamento. Allora, come deve essere il trattamento? Il trattamento deve essere individualizzato, flessibile, continuativo, globale. Deve esserci un coinvolgimento sistematico dei familiari, della scuola. Deve tener conto dell'età, della sintomatologia, delle abilità, delle capacità di comunicazione, del contesto ambientale, della comorbidità. E devono esserci dei trattamenti integrati. Come l'equipe multiprofessionale si deve occupare del bambino, così ci deve essere dei trattamenti integrati. Quindi psicoeducativi, comportamentali, cognitivo-comportamentali e farmacologici, sintomatici per tutti quei disturbi del comportamento e che vi ho detto prima, epilessia e cose varie, che possono essere presenti con maggiore frequenza in questi soggetti. Io vi ringrazio molto dell'attenzione e spero di essere stata sufficientemente chiara.
Allora ringraziamo la professoressa che ci ha dato un excursus su quello che può essere il panorama variegato del bambino autistico, e su questo si innestano, buon lavoro vi dico, perché si innesta tutto il lavoro di riabilitazione, di recupero, e vedete quanto è complesso il problema di base. Quindi è su questo complesso problema di base che poi tutto il resto si innesta e parte.